Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Non è mai stato facile e oggi sembra diventare sempre più difficile. Lo sanno bene i genitori. Ecco, il tema della famiglia e dell'educazione. Gli insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità educative. Si parla perciò di una grande emergenza educativa confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria vita.
Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.
Voce di Monsignor Dario Edoardo Viganò, preside dell'Istituto Redemptor Hominis, che leggeva un breve inserto tratto dalla lettera del Santo Padre Benedetto XVI alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell'educazione del 21 gennaio 2008. Terza pagina ha infatti partecipato al convegno Quale famiglia per quale società dell'11 gennaio scorso, del quale Monsignor Viganò è stato il moderatore. Siamo andati alla Pontificia Università Lateranense, nella cornice dell'Auditorium Giovanni Paolo II, ad ascoltare questo convegno, questo simposio ricco di personalità che attraverso le loro relazioni hanno tratteggiato la famiglia non soltanto come tema centrale per il mondo ecclesiale, ma per la Chiesa intera ed evidentemente, conseguentemente, per la società tutta. Ascolterete dunque le riflessioni animate e corali dei relatori e con il denominatore comune del nucleo familiare, delle relazioni parentali, dell'amore accresciuto nella complessa ma anche semplicissima cornice relazionale del matrimonio. Tutto relazionato però alla definizione che i media attraverso le narrazioni cinematografiche propongono, definendo la loro personale visione dei contesti familiari in grado di orientare sempre più le relazioni familiari, rimodulandone i tempi, gli spazi, i ruoli e determinando nuove sfide alla luce dell'emergenza educativa. Questo sarà il tema del nostro incontro odierno. Buon ascolto.
Narrazione cinematografica e televisiva, come ogni narrazione e forse più di ogni narrazione, riesce a toccare immediatamente le corde dell'affettività e si offre come specchio efficace dove si possono identificare e riconoscere le dinamiche relazionali vissute nel ritmo dell'esistenza quotidiana tra lavoro e festa, tra impegno e affetto. Il lavoro e la festa, così scrive da parte sua il Santo Padre Benedetto XVI, il lavoro e la festa sono intimamente collegati con la vita delle famiglie, ne condizionano le scelte, influenzano le relazioni tra i coniugi e tra i genitori e i figli. Chiediamoci semplicemente, tanto per fare un esempio concreto, terra a terra, che immagine di donna emerge per lo più dai media oggi? Purtroppo molto spesso è un'immagine femminile incompatibile con gli impegni reali della famiglia. Una donna in carriera, una donna aggressiva, una donna che insegue disperatamente la propria realizzazione personale a costo di ridurre drasticamente la sua presenza e il suo ruolo insostituibile nella famiglia. Tanto che personalmente io sono convinto che la conversione della nostra società debba passare attraverso la conversione della donna.
Terza pagina ci sta presentando il convegno Quale famiglia per quale società dell'11 gennaio scorso, che si è svolto presso la Pontificia Università Lateranense. La voce che avete appena ascoltato era di Sua Eminenza Enrico Dal Covolo, rettore della Lateranense, che continua nel suo intervento a raccontare lo spirito di questo simposio in previsione del 7° incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano il prossimo 30 maggio.
Approfondire il valore vitale del necessario alternarsi di stasi e movimento, di riposo e di slancio, di pace e di sogno, di tenerezza e responsabilità all'interno della famiglia. Tutto questo comporta una seria e cospicua riflessione sul fatto che ai nostri giorni l'organizzazione del lavoro è pensata e attuata in funzione della concorrenza di mercato e del massimo profitto, mentre la festa è concepita semplicemente come occasione di riposo, quando va bene. Finalmente si dorme un po' di più, si dice spesso, il che certamente non è peccato, chi dorme non pecca, ma è tutto qui la festa. E troppe volte la festa diventa addirittura un pretesto per evadere dalla realtà e consumare qualche cosa a qualunque costo.
Monsignor Viganò ha poi come moderatore dato il microfono e la parola a Monsignor Livio Melina, preside dell'Istituto Giovanni Paolo II. Ha parlato di convergenza tra famiglia e cinema l'intervento del Monsignore. La famiglia è un mistero, una realtà umana affrontata in pieno amore relazionale, coniugale, parentale, che può custodire una rivelazione nell'uomo, una rivelazione sulla vocazione dell'uomo ad essere dono di sé e della società. Ecco, vi lascio ascoltare alcuni inserti del preside dell'Istituto Giovanni Paolo II, che vi ricordo essere Monsignor Livio Melina.
Quando parliamo di mistero, parliamo di una cosa grande che supera il visibile. Ed ecco qui il possibile conflitto, la possibile scontro con un approccio invece che, rappresentando la famiglia, sembra talvolta misconoscerne, violarne o talvolta turbarne questa realtà di mistero. E il beato Giovanni Paolo II, proprio nelle sue catechesi sull'amore umano nel piano divino del mercoledì, metteva in guardia su questo pericolo che la rappresentazione audiovisiva, lui diceva, può avere nei confronti della famiglia, quando la oggettivizza e non ne riconosce più la profondità di mistero. E tuttavia il beato Giovanni Paolo II ci ha detto anche altre cose, per esempio questa frase stupenda ho trovato in un discorso del 1° dicembre del 1997. Del cinema egli diceva: il cinema è dunque uno strumento sensibilissimo, capace di leggere nel tempo quei segni che a volte possono sfuggire allo sguardo di un osservatore frettoloso. Quando è ben usato, il cinema può contribuire alla crescita di un vero umanesimo e, in definitiva, alla lode che dal creato si eleva verso il creatore.
E continua ad attirare l'interesse del pubblico, che lo percepisce come occasione di spettacolo. Il cinema, tuttavia, ha anche la capacità di promuovere la crescita personale se conduce l'uomo all'elevazione estetica e spirituale.
E dunque il cinema può essere un grande aiuto, ci dice, a cogliere dei segni, cioè mettendosi dal punto di vista della macchina da presa, no? Mettendosi da questo punto di vista può indirizzare il nostro sguardo, cioè non bloccarlo, ma orientarlo e aiutarci a cogliere anche talvolta nella figura della crisi una nostalgia o un grido che ci fa andare oltre.
E si nasce in famiglia, voluti o non voluti, nel migliore dei casi da genitori innamorati. E si forma un gruppo chiuso dove siamo più protetti, col possesso un po' geloso degli amori e degli affetti. All'inizio tutti emozionati, sopraffatti dalla meraviglia, ci si abitua poco a poco a vivere in famiglia. E si cresce in famiglia tra i baci e le carezze che ti cullano il sonno e le prime tue certezze. E nella quiete di una vita racchiusa in poche stanze si definiscono pian piano le prime fragili alleanze. Timore di equilibri incerti, ti consiglia come comportarti.
E c'è già la... State ascoltando Terza Pagina. Terza Pagina vi sta riproponendo un incontro della scorsa settimana, un convegno della scorsa settimana dal titolo Quale famiglia per quale società, che si è svolto presso la Pontificia Università Lateranense nella cornice dell'Auditorium Giovanni Paolo II. Una convegno in preparazione del 7° incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano il prossimo 30 maggio sino al 2 giugno 2012. Ospiti illustri, voci diverse, delle quali avete già ascoltato diversi relatori dall'inizio del programma sino ad ora, è il momento di Don Davide Milani. Don Davide Milani è responsabile comunicazioni sociali della Diocesi di Milano e del 7° incontro mondiale delle famiglie. Prima di farvi ascoltare la sua voce, il suo intervento, parte del suo intervento, volevo anticipare una cosa che ha detto che mi ha particolarmente colpita. La qualità spirituale della vita si vede anche e soprattutto nel dettaglio. Ecco, questa considerazione mi ha fatto pensare attraverso tutti i dettagli di questo allestimento, di questa imponente macchina organizzativa che si avvia al 7° incontro mondiale della famiglia. Ecco, danno proprio il senso e lo spessore della qualità spirituale che Milano è pronta ad accogliere il prossimo 30 maggio sino al 2 giugno. Ecco, ascoltiamo la voce di Don Milani.
Un titolo laico, i commenti di molti alle tre parole che fanno da slogan a questo appuntamento sono indizi che consentono di affermare che queste occasioni generative sono riconosciute, vengono riconosciute già nell'affrontare il titolo, lo slogan che a questo incontro mondiale delle famiglie è stato assegnato. A scongiurare però una lettura riduttiva o solo sociologica di questo dinamismo della famiglia in relazione al lavoro e alla festa, anzi a fornire una chiave interpretativa capace di sprigionare la valenza di fede e di intersecare il presente è il cardinale Angelo Scola, che iniziando il suo primo anno pastorale da arcivescovo di Milano ha scritto una lettera per indicare alla Chiesa ambrosiana e non solo la strada da seguire per preparare e vivere in pienezza questo appuntamento. Dice il cardinale Scola: cerchiamo famiglie che accolgano altre famiglie, ripete spesso il presidente del comitato organizzatore del 7° incontro mondiale delle famiglie, il vescovo ausiliare di Milano, Monsignor Erminio Descalzi, che dice anche serve un'ospitalità fisica e del cuore, che offrirà accoglienza, finirà per lasciarsi interpellare dagli stili di vita personali e familiari diversi dai nostri. E anche, questo è un tema molto importante, per riscoprire virtù familiari come la semplicità e la sobrietà andate perdute in Italia e, ai noi, anche in Europa.
Siamo quasi giunti al termine di questo incontro di Terza Pagina. Abbiamo ascoltato sino ad ora gli interventi dei relatori del convegno della settimana scorsa in preparazione al 7° incontro mondiale delle famiglie sul tema quale famiglia per quale società. Ultimo intervento che vi farò ascoltare è quello del professor José Noriega Bassos del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.
La famiglia si è vista raccontata nel celluloide, nella sua grandezza e nel suo dramma, nelle sue speranze e nelle sue tragedie, nelle sue incertezze e nelle sue conquiste. Si tratta di un tema trasversale a quasi tutti i film, ma in essi troviamo racconti molto disparati, cioè ideologici, propagandistici, moralizzanti, provocanti, descrittivi. Il nostro interesse sarà in primo luogo di capire il posto della narrazione del cinema nel vissuto delle persone. E in secondo luogo vedremo come due registi hanno impostato il tema della famiglia e di ciò che ha suo fondamento, l'amore e il sesso. Si tratta allora di Roberto Benigni e un altro regista spagnolo, scusate che scelgo uno spagnolo che non è Almodóvar, capisco bene, tanti aspetterebbero Almodóvar, ma qui c'è un altro regista che si chiama José Luis Garci, il quale veramente fa dei film sui temi della famiglia molto impattanti. Il grande contributo dei greci alla storia della civiltà è stato quello di inventare la paideia, cioè l'educazione. Questa pedagogia aveva proprio nelle narrazioni tramandate da generazione in generazione il suo perno, che nella comparsa del teatro acquisisce un suo punto centrale. Perché centrale? Proprio perché l'eros, inteso come desiderio di pienezza, e non soltanto del rapporto uomo-donna, desiderio, il grande desiderio di pienezza, aveva bisogno di essere concretizzato in un modo umano di vivere, cioè un modo ragionevole. E questa determinazione era possibile grazie alla fantasia. Infatti, per Aristotele è la fantasia a preparare il desiderio, e lo prepara conformandolo, cioè raddrizzandolo verso quei beni umani che sono emersi proprio nel racconto e capiti grazie alla ragione. La fantasia poteva ricreare l'ideale di vita che le veniva trasmesso nelle narrazioni, in un modo di vivere nel quale la vita fiorisce e si compie, non per il successo che acquista, ma per i beni che realizza. Il cinema diventa oggi quanto per i greci supponeva il teatro e le narrazioni. Davanti allo schermo lo spettatore comincia ad indovinare cosa significa una vita riuscita o meno nelle pratiche che vede realizzare agli attori. Vediamo adesso come due registi hanno presentato le narrazioni della famiglia e dell'amore che è al suo fondamento. Ho una voglia di fare l'amore con lei che non si può immaginare, ma non una volta sola, tante volte. Solo se diventassi scemo le direi che farei l'amore ora qui davanti alla casa per tutta la vita. Così si congeda Guido di Dora, la principessa della vita è bella, dopo una notte di musica, pioggia e passeggiate. Così diretto Benigni rappresenta il desiderio ricorrente nei suoi film e nei suoi show su Dante. Sembrerebbe un ossesso, ma proprio in Il mostro è palese in che modo il sesso non basta, proprio perché richiede dignità. Nelle sue commedie Benigni introduce il sesso tra il gioco e il linguaggio, tra la brama e la promessa, tra il piacere e il mistero. Ma sono solo commedie? Il cambio nella produzione di Benigni avviene indubbiamente con La vita è bella. Nel film con quale ha vinto l'Oscar, ha toccato il cuore dello spettatore in un modo nuovo. E non perché ci offra un film più o meno comico, ma perché è riuscito a mostrare in che modo la pienezza della vita, cioè far felici ai nostri, non dipende dalle circostanze, ma d'una qualità interiore, la qualità del proprio amore che può diventare creativo e geniale. Addirittura, quando le circostanze sono tutte contro, Guido riesce ad avere a cuore i suoi e sostenere le speranze in una vita bella, situando queste circostanze così terribili dentro un amore più grande.
Servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai, che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute, vissute.
Con l'inserto del professor Noriega termina qui questo incontro odierno, che vi ricordo è stato tutto incentrato, l'incontro di Terza Pagina, sulla la preparazione del 7° incontro mondiale delle famiglie a Milano del 2012, un convegno al quale abbiamo partecipato la scorsa settimana, promosso dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II sul tema «Quale famiglia per quale società?». Oggi mercoledì 18 gennaio 2012 inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Vi lascio ascoltare un breve inserto tratto dall'udienza generale di quest'oggi di Papa Benedetto XVI. A presto, buon proseguimento di ascolto.
La piena e visibile unità dei cristiani a cui aneliamo esige che ci lasciamo trasformare e conformare in maniera sempre più perfetta all'immagine di Cristo. L'unità per la quale preghiamo richiede una conversione interiore, sia comune che personale. Non si tratta semplicemente di cordialità o di cooperazione. Occorre soprattutto rafforzare la nostra fede in Dio, nel Dio di Gesù Cristo che ci ha parlato e si è fatto uno di noi.
Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.